RSI, Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana presenta Intelletto d'Amore, Dante e le Donne di Gabriele Vacis e Lella Costa. Interprete Lella Costa. Taide.
Due uomini in competizione per una donna. Taide. Non una premessa narrativa originalissima, però attenzione, Taide non è una prostituta, è un'etera, la più seducente della città. E etera non vuol dire prostituta, le etere erano donne sapienti, di raffinata cultura, donne che avevano saputo emanciparsi e gli uomini ovviamente ci perdevano la testa. Le etere più che altro erano geishe, che in giapponese vuol dire, ma pensa un po', artista. Trasone, primo maschio in gara, e si capisce già dal nome, no? Un soldato tipo il sergente maggiore Hartman, quello di Full Metal Jacket. Trasone è uno che per una come Taide perde la testa, ma subito, a prima vista. E cosa fa Trasone per conquistarla? Ovvio, le regala una schiava, una ragazzina di 16 anni, bellissima, così come se fosse un chihuahua, all'epoca si usava. L'altro maschio in competizione si chiama Fedria, tutt'altro tipetto. Uno di quei bei ragazzoni di buona famiglia, tanto ricchi quanto tonti. All'irresistibile Taide, il tontolone Fedria non dispiace affatto. E lui, ovviamente, non vuole essere da meno dello smargiasso Trasone. Quindi anche Fedria regala a Taide una schiavetta, una ragazza etiope, neanche fosse, non so, un carlino, ma in sovrapprezzo, gli sembrava poco, e poi vuole strafare, vuole farsi notare, ci aggiunge un eunuco. Il povero castrato, tipo... è tipo quei gatti certosini che poi finiscono per pesare 30 kg, ecco, lui diventerà il vero protagonista della storia, però dei diritti civili degli eunuchi ci occupiamo un'altra volta. Invece torniamo alla seducente Taide, donna molto acuta. Molto intelligente. Che cosa scopre Taide? Scopre che il regalo dello smargiasso, il numero uno Trasone, in realtà non è una schiava, ma è una donna libera, capitata chissà come tra le grinfie del sergente maggiore Hartman. E cosa fa la provocante Taide? Tira su un intrigo magistrale che restituirà la libertà e la dignità alla ragazzina. Vabbè, purtroppo ci tocca lasciar perdere, abbandonare al suo destino la povera etiope, che schiava era e schiava rimarrà. Però, datemi retta, per l'epoca questa è una storia di donne che si riscattano, che combattono per conquistare la propria dignità. Taide è un personaggio forte e audace. Per capirci, è una che dice robe così... Trasone verrà per portarsi via la ragazzina, lascia che venga. Che provi anche solo a sfiorarla con un dito e gli cavo gli occhi. Passi la sua idiozia, passino le sue spacconate, ma che restino spacconate. Che provi a passare ai fatti e vedrai quante legnate si prenderà. No, no, un momento, a scanso di equivoci, questo non è Dante, no, no. Questo è Terenzio, Publio Terenzio, afro, commediografo romano... direi 150-160 anni prima di Cristo. Terenzio viene subito dopo Plauto. La sua commedia più famosa è appunto L'Eunuco, e la protagonista femminile della più importante commedia di Terenzio, chi è? Lei, la protofemminista Taide. E Dante cosa ne fa della protofemminista Taide? La mette all'inferno. No. Abbiate la pazienza di ascoltare ancora qualche parola sugli altri personaggi della commedia di Terenzio, tutti adulatori, ruffiani, leccapiedi. Sentite qua, sentite come si presenta uno di loro, e va detto che non è neanche il peggiore. Ci sono in giro certi arrampicatori sociali, ambiziosi, senza talento, che conquistano potere, senza nessun merito né capacità. Io mi ci metto all'ombra e gli sorrido, approvo tutto. queste le assurdità che sparano, mi sbellico dalle risate alle loro cretinissime battute di spirito. Sostengo con convinzione ogni loro strampalata idea e se un minuto dopo affermano l'esatto contrario, elogio con ancor più entusiasmo. Lui dice no, io dico no, lui dice sì, io dico uguale. Mi impegno a rispettare l'adulazione come regola di vita. Al giorno d'oggi è la professione che rende il massimo. ...150-160 anni prima di Cristo. E Dante, all'inferno, ci sbatte Taide. Non tutti i personaggi che le stanno intorno, anche perché va detto che probabilmente tutti quelli lì all'inferno ci finiscono dritti, filati, senza bisogno che ce li mandi Dante. Fatto sta che all'inferno c'è l'ardimentosa Taide. Io è dalla prima liceo che non riesco a farmene una ragione. Perché in prima liceo, nella mia scuola, a un certo punto è arrivata una professoressa che mi ha insegnato ad amare Dante. Avete presente? Spero per voi che l'abbiate incontrata un insegnante. La mia, nella fattispecie, era una ragazza. Era molto carina, giovane, colta, raffinata. Veniva in classe in minigonna. E vabbè che c'era appena stato il 68, ma... fidatevi, per una docente all'epoca, quella era comunque una scelta molto coraggiosa e molto, molto, molto criticabile. E lei, è stata lei a mettermi la pulce nell'orecchio. È lei che ci raccontava della fascinosa Taide e faceva innamorare tutti i ragazzi della classe e anche noi ragazze, in un certo senso. Ci faceva innamorare di tutte e due, di Taide e di lei. Non credo proprio di mancare di rispetto alla mia professoressa di allora e comunque non è certo questa la mia intenzione, anzi il mio è un complimento. Taide era lei, o almeno era anche lei. La nostra adorata professoressa all'inferno. Ma perché? Che senso ha? I ruffiani, gli adulatori, i leccapiedi, quelli Dante doveva metterli all'inferno. E infatti Taide l'ha sistemata proprio nelle male bolge, dove ci sono appunto i ruffiani, gli adulatori e i leccapiedi. Solo che quelli erano i nemici di Taide. La professoressa che in prima liceo mi ha insegnato ad amare Dante in realtà era una supplente. In seconda tornò la titolare e Dante riprese ad ammuffire nei commenti, nelle parafrasi, nelle interpretazioni. La supplente, Dante, ce lo leggeva, ce lo faceva sentire, ce lo faceva vivere, perché sapeva quello che dice Borges, che la poesia, se è vera poesia, non sopporta la lettura a mente, la lettura silenziosa, no, ha bisogno della lettura a voce alta. E io, oggi, a voce alta, vi leggerò il 18° canto dell'Inferno, perché voglio riscattare la dignità di Taide. Lo devo a lei... e lo devo alla mia professoressa di prima liceo. E in un certo senso lo devo anche a Dante, perché in realtà Taide è finita all'inferno per errore. Uno dei peggiori errori giudiziari della letteratura di tutti i tempi. Perpetrato, almeno in parte, dai professori, dalle professoresse di ruolo, che non tutti, per carità, ma quanti, neanche hanno mai avuto il coraggio di leggerlo in classe, quel 18° canto dell'Inferno. E perché? Perché ci sono le parolacce. Ma com'è possibile? Dante dunque scriveva le parolacce, il sommo scriveva le parolacce. Eh sì, quando certi peccati e certi peccatori gli facevano fumare le orecchie dalla rabbia, Dante scaricava certe oscenità da far impallidire anche sergente maggiore Hartmann. E che tipo di peccatori in particolare gli facevano fumare le orecchie? Gli adulatori, i ruffiani e i leccapiedi. E la commedia di Terenzio è piena di questi farabutti. Ma come? E all'inferno poi ci va Taide? No, non può essere, è un equivoco. In realtà nasce tutto da una battuta fraintesa. Perché? Quel buzzurro di Trasone a un certo punto chiede a uno dei suoi ruffiani se Taide ha gradito il dono della schiava. Magnas vero agere gratias tais mi? Allora, Taide in realtà già sa che quella non è una schiava e sta tramando per restituire la libertà, però deve fare buon viso a cattivo gioco. Il ruffiano, l'intermediario le chiede: ti è piaciuto il dono di Trasone? Cosa volete che risponda? Ingentes. Che sarebbe anche verosimile, no, come risposta. Moltissimo, guarda, mi è piaciuto un casino proprio. Però si dà il caso che non sia quello che ha veramente detto Taide. È quello che è stato riferito a Trasone da un leccapiedi, da un intermediario. E cosa fanno i leccapiedi? Ti dicono quello che vuoi sentirti dire, anzi di più, vanno oltre. Tendono a strafare, esagerano, ingentes, un casino. Te lo declinano come vuoi. Ti fabbricano la realtà come la vuoi tu. Sei innamorato di Taide? Oh, ma sapessi come ti desidera lei, ma molto, molto più di quanto la desideri tu. È pazza di te. E chi se ne frega se non è vero? Conoscete il genere, no? Cosa, hai paura che ti vengano a rubare in casa? Giusto, hai perfettamente ragione. Comprati un arsenale. Ieri sera al TG hanno detto che i crimini sono in netta diminuzione, ma i cittadini hanno sempre più paura. Bravi cittadini, hanno ragione i cittadini. Gli immigrati ci rubano il lavoro. Non è vero. Non è vero, ma la mia percezione mi dice che non voglio immigrati tra i piedi e quindi dagli agli immigrati. Si chiamano fabbricanti di percezione. Non so, fuori ci sono 30 gradi, effettivamente fa caldo, però io ne percepisco 50. Ho capito, ma non ci sono 50 gradi. Sì, ma se io ne percepisco 50, la mia percezione conta più di tutte, quindi io non posso andare a lavorare e me ne vado in piscina. Lo conosciamo il genere, no? I peggiori. Si sa che c'è riscaldamento globale, ma oggi fa un freddo cane, giusto, bravo, hai ragione. Se tu hai freddo, vuol dire che il riscaldamento globale non esiste. Ovvio. La realtà è quello che conviene a me. È la prima cavolata che mi passa per la testa. Sono i peggiori, veramente. E sapete dove li mette Dante, i fabbricanti di realtà fittizie? Nelle malebolge, anche loro, nel punto più profondo dell'inferno, ad affogare nell'etame. Anche per Dante sono i peggiori. I ruffiani che fabbricano realtà fittizie, oggi si chiamano fake news, ma esistevano anche ai tempi di Dante, 700 anni fa. Chissà chi manderebbe a malebolge oggi Dante. Comunque, nel 18° canto dell'Inferno, Dante arriva a Malebolge, appunto, sulla groppa del drago Gerione, come Atreiu, che nella storia infinita vola in groppa Falcor. In groppa a Gerione, naturalmente, c'è anche il buon Virgilio. Le Malebolge sono ferro e roccia, il canale di un imbuto, un pozzo che trabocca percolato. Ci vuole coraggio per scendere laggiù. È come entrare dentro a un film horror. In genere si preferisce guardarlo da fuori, grazie. Ma Dante no, Dante ci entra, un po' come Jodie Foster quando attraversa il corridoio della galera di massima sicurezza per arrivare fino alla cella di Hannibal the Cannibal. Ecco, i secondini qua a Malebolge sono proprio i diavolacci del Dorè, come ce li siamo sempre immaginati. Hanno persino le corna, la coda e frustano i dannati, che naturalmente qua sono nudi e sono tanti e sono maggioranza, ecco. Infatti Dante ne riconosce uno e gli chiede come mai si trovi nel buco più profondo dell'inferno. E ve ne dico, caccianemico, anche i suoi genitori però, per la miseria, già ti chiami caccianemico di cognome, lo chiami Venedico di nome, un po' gliel'hai preparata la sventura. Comunque, il dannato si chiama così. Cosa risponde a Dante? Sono quello che ha venduto sua sorella a un nobile. E fu colui che la Ghisolabella condusse a far la voglia del marchese, come che suoni la sconcia novella. Ma il diavolaccio secondino non lo lascia neanche finire, lo frusta, lo caccia avanti. Qua non ci sono donne da vendere e da comprare, però attenzione, perché a Malebolge sapete chi c'è? C'è anche Giasone. Ma come? Giasone lui? Giasone il valoroso condottiero degli Argonauti, quelli che vanno a riprendersi il vello d'oro, Giasone? Eh sì, perché per Dante Giasone è l'incantatore che seduce, tradisce, inganna e abbandona le sue donne, e dunque a Malebolge deve stare. Comunque, il peggiore di tutti è Alessio Interminelli da Lucca. Lì per lì Dante fa anche fatica a riconoscerlo perché è completamente coperto di cacca. E come mai gli tocca questa pena infamante? Mi hanno sommerso qua giù le lusinghe di cui la mia lingua non fu mai stanca. Ecco, l'Alessio in Terminelli da Lucca sembra uno dei personaggi dell'Eunuco di Terenzio. Mi impegno a rispettare l'adulazione come regola di vita. Al giorno d'oggi è la professione che rende il massimo. Sì, va bene, ma Taide, cosa c'entra? Perché proprio alla fine del canto ci troviamo lei, unica donna, in mezzo ai traditori delle donne? È a Malebolge perché era una prostituta? No, no, assolutamente no. È a Malebolge perché Dante si è sbagliato, perché ha creduto che lei volesse adulare quel trombone di Trasone. Ti è piaciuto il regalo che ti ho fatto, ingentes, moltissimo, Trasone, un casino, ma non era stata lei a dirlo. Era stato un adulatore, un leccapiedi, un intermediario, un portavoce. Cacciata all'inferno per una risposta ridondante, iperbolica, ipocrita, come lo sono tutti quelli che falsificano la realtà. Com'è difficile giudicare, eh? Si corre sempre il rischio di cadere proprio nel peccato o nella colpa o nel crimine che magari con le migliori intenzioni si voleva punire. Addio, Taide, in senso proprio etimologico. Addio. Che certi errori giudiziari pare proprio che non li commetta e neppure li tolleri. Inferno, canto 18. Luogo è in inferno, detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo tra il pozzo e il piede l'alta ripa dura e ha distinto in 10 valli il fondo. Quale, dove per guardia delle mura più e più fossi cingon li castelli, la parte dove son rende figura, tale immagine qui vi facean quelli. E come a tai fortezze da lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli movien che ricidien gli argini e fossi infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo della schiena scossi di Gerion trovammoci e il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova pieta, nuovo tormento e nuovi frustatori di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano ignudi i peccatori. Dal mezzo in qua ci venien verso il volto, di là con noi ma con passi maggiori, come i Roman, per l'esercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte, hanno a passar la gente modo colto, che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là, su per lo sasso tetro, vidi i demon cornuti con gran ferze che li battien crudelmente di retro. Ah, come facean lor levar le berze alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava né le terze. Mentre io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati e io si tosto dissi, già di veder costui non son digiuno. Perch'io a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette e assentio ch'alquanto indietro gissi. E quel frustato celar si credette bassando il viso, ma poco li valse ch'io dissi, o tu, che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, ve ne dico se tu caccia nemico, ma che ti mena a sì pungenti salse? Ed elli a me, mal volentier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenir del mondo antico. I fui colui che la ghisola bella condussi a far la voglia del marchese, come che suoni la sconcia novella, e non pur io qui piango bolognese. anzi, n'è questo loco tanto pieno che tante lingue non sono ora apprese a dicer si pa tra Savena e Reno. E se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. Così parlando, il percosse un demonio della sua scuriade e disse: via, ruffian, qui non son femmine da conio. I mi raggiunsi con la scorta mia. Poscia, con pochi passi, divenimmo lav uno scoglio della ripa uscia. Assai leggeramente quel salimmo, e volti a destra su per la sua scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo là dove il vaneggia di sotto per dar passo agli sferzati, lo duca disse: attienti, e fa che feggia lo viso in te di quest'altri malnati, ai quali ancor non vedesti la faccia, però che son con noi insieme andati. Dal vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dell'altra banda e che la ferza similmente scaccia. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: guarda quel grande che vene e per dolor non par lagrime spanda, quanto aspetto reale ancor ritene. Quelli è Iason, che per cuore e per senno li colchi del monton privati fene. Ello passò per l'isola di Lenno, poiché l'ardite femmine spietate tutti li maschi loro a morte dienno. Ivi con segni e con parole ornate Isifile ingannò la giovinetta che prima avea tutte l'altre ingannate. Lasciolla quivi gravida, soletta. Tal colpa a tal martirio lui condanna, e anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere e di color che in sé assanna. Già eravam là ove lo stretto calle con l'argine secondo si incrocicchia e fa di quello a un altro arco spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolgia e che col muso scuffa a sé medesma con le palme picchia. Le ripe erano grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo sì che non ci basta loco a veder senza montare al dosso dell'arco ove lo scoglio più sovrasta. Qui vi venimmo e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli uman privadi parea mosso. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo che non parea s'era laico o cherco. Quei mi sgridò: perché se tu si gordo da riguardar più me che gli altri brutti? E io a lui: perché, se ben ricordo, già t'ho veduto coi capelli asciutti, e se Alessio interminei da Lucca, però t'addocchio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca: qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo duca: fa che pinghe, mi disse, il viso un poco più avante, sì che la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accoscia e ora in piedi stante. Taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse: ho io grazie grandi a potè, anzi maravigliose. E quinci sien le nostre viste sazie.
Avete ascoltato Taide, seconda puntata di Intelletto d'amore, Dante e le donne, di Gabriele Vacis e Lella Costa. Interprete Lella Costa. Sonorizzazione Luigi Iavarone. Produzione Sandra Sain.